Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto del secondo incontro promosso dalla Diocesi di Trieste di mercoledì 28 febbraio 2024, in occasione della Cattedra di San Giusto Quaresimale, Democrazia e Partecipazione, presso la Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste, sul tema «La democrazia alla prova dell'economia», economia civile e democrazia, presentata da Don Sergio Frausin, delegato episcopale per la cultura e la pastorale universitaria, ospite suora Alessandra Smerilli, delle figlie di Maria Ausiliatrice, economista, segretaria del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.
Buonasera a tutti. Come vedete, questa sera non c'è il Vescovo Enrico perché partecipa ad esercizi spirituali dei Vescovi del Lettieri Veneto a Vicenza e con nome suo do il benvenuto a tutti voi a questa seconda serata della Cattedra di San Giusto che, come sapete, quest'anno è finalizzata un evento molto importante, un appuntamento molto importante per la nostra diocesi che sarà la settimana sociale dei cattolici che si terrà all'inizio di luglio. Ecco, adesso do la parola subito a Don Sergio che presenterà la relatrice di questa sera, appunto che sono Alessandra Smerilli.
Buonasera, benvenuti, benvenuta suora Alessandra Smerilli tra di noi questa sera. Iniziamo questo incontro e prima della presentazione introducendoci e con una meditazione musicale, per cui ringraziamo il gruppo vocale della Cappella Civica, all'organo maestro Riccardo Cossi e diretta dal maestro Roberto Brisotto, a cui va il nostro applauso. I brani che saranno eseguiti sono entrambi tratti da una messa polifonica, la Missa Terzia, del compositore ed organista tardo rinascimentale tedesco Hans Leo Hassler, vissuto tra il 1564 e il 1612. In seguito agli studi compiuti a Venezia con Giovanni e Andrea Gabrielli, egli approfondì la conoscenza dello stile italiano e veneziano in particolare, esportandolo poi in Germania e diventando uno dei compositori chiave nel passaggio tra tardo rinascimento e primo barocco. I brani della messa scelti sono quelli che, avendo un prevalente tono penitenziale, si adattano meglio al periodo liturgico che stiamo vivendo, quello della Quaresima, e iniziamo con il Kyrie dalla Missa Terzia di Hans Leo Hassler.
Thank you.
Questa sera abbiamo la gioia di avere tra noi Suor Alessandra Smerilli, figlia di Maria Ausiliatrice, nata nel 1974 a Vasto, Chieti, dalla terra d'Abruzzo. Insegna economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione, Auxilium di Roma. Nel 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca in economia politica presso l'Università La Sapienza di Roma e nel 2014 il PhD in Economics presso la School of Economics della East Anglia University a Norwich nel Regno Unito. Socia e fondatrice, insegnante, docente della Scuola di Economia Civile e membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e del Comitato di Etica. Sono segretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ed è stata anche delegata per la Commissione Vaticana Covid-19. La partecipazione alla vita civile assume nomi sempre nuovi. La possiamo riconoscere nella perdurante vitalità dell'associazionismo e del terzo settore, nell'emergere di una nuova economia civile animata da imprese e cooperative orientate alla responsabilità sociale. Così il documento preparatorio alla 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, alla pagina 8. Ci stiamo preparando proprio a questo evento attraverso questi incontri e in questo ambito, molto presente a Trieste, ci accompagni Suor Alessandra questa sera, in questo secondo appuntamento di questa cattedra. È bello come hai definito il Dicastero della Santa Sede per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, un servizio perché ci sia vita in abbondanza per tutti. Così hai detto alla trasmissione Soul di TV 2000 di qualche tempo fa. Il suo intervento questa sera si intitola La democrazia alle prove dell'economia, economia civile e democrazia. Al cuore della democrazia vorremmo trovare un'economia che metta al centro la persona umana come soggetto di relazione, di relazioni e l'ambiente naturale in cui vive. Un'economia che sia al servizio della vita umana, in dialogo con la politica e in vista del bene comune. O è civile o non è economia. Così il motto della Scuola di Economia Civile, di cui Suor Alessandra è socia fondatrice, docente, testimone. Economia e civile è gestione della casa comune, delle mura domestiche e del pianeta, e cerca di vedere l'economia come quel luogo in cui si può costruire civiltà, il benestare delle persone e non solo il benessere della ricchezza. Ecco, in questo mondo, che forse non tutti magari conoscono, ti chiediamo di accompagnarci, introdurci questa sera per aiutarci a vederlo come risorsa per la nostra partecipazione, per la partecipazione di tutti alla vita democratica. Grazie e buon ascolto.
Grazie. Vi ringrazio, sono particolarmente grata per questo invito che mi riallaccia agli anni di collaborazione con la Chiesa italiana e in particolare con le settimane sociali. Ho fatto parte del comitato scientifico organizzatore delle settimane sociali e ho contribuito all'organizzazione di ben 4 settimane sociali dei cattolici fino all'ultima di Taranto e quindi è un po' come un tuffo in quello che è stato un lavoro continuativo. E a proposito di democrazia e partecipazione, il ricordo anche del cammino fatto insieme con le settimane sociali è segnato da un cambio di paradigma nella costruzione delle stesse settimane. Da quando è partita la mia esperienza con la settimana sociale di Reggio Calabria sul bene comune, passando per Torino con la famiglia e poi Cagliari, il lavoro, Taranto con l'ambiente e adesso si arriverà a Trieste, mano a mano le settimane sociali sono diventate sempre di più un laboratorio e un laboratorio che ha cercato di fare della partecipazione, del camminare insieme, del condividere come Chiesa italiana le premesse per dei cambiamenti. Ed è importante perché credo che la parola chiave, e questo lo sto imparando nel mio lavoro attuale in dicastero, per la Chiesa è accompagnare. Ed è importante che insieme si costruiscano visioni che non facciano mancare pensiero critico alla vita del Paese. E a questo siamo chiamati. E per me è un segno di speranza che oggi ci siano così tante persone che dedicano una parte del loro tempo per interrogarsi, perché in fondo penso che siate venuti qui per ascoltare, ma ancor di più credo che quello che muova sia il desiderio di capire: ma in tutto questo io cosa posso fare? E dei ricordi delle settimane sociali fa parte anche questa consapevolezza. Sono stata testimone di un lavoro paziente rispetto ai diversi temi sociali. Per ogni settimana un cammino di 2 o 3 anni di lavoro nei territori, di condivisioni, di incontri, di percorsi fatti anche con i politici e a vari livelli, con associazioni, eccetera. Però quello che abbiamo ritenuto essere sempre il punto debole delle settimane sociali non è stato tanto quello della preparazione, in cui si inserisce anche questo evento, ma il dopo. È stato sempre difficile arrivare a chiusura di un evento ponendo premesse per un continuare il cammino insieme. Forse nell'ultima di Taranto, so che per esempio sui temi delle comunità energetiche diverse parrocchie si sono attivate, eccetera. Ecco, io spero che tutto l'impegno che la Chiesa italiana e questa città sta mettendo nella preparazione dell'evento di luglio diventi un impegno ancora più grande nel camminare insieme su quelle che saranno le consapevolezze condivise a partire dall'incontro di luglio di Trieste. Il mio attuale servizio nel Dicastero da una parte per me rappresenta un limite, non posso più accompagnare questo cammino come facevo nel passato, ma sicuramente è stato un ampliamento di orizzonti. Essere a servizio, come lo siamo, come cerchiamo di esserlo nel Dicastero, per il servizio dello sviluppo umano integrale, quindi essere a servizio di tutti i vescovi del mondo, di tutte le chiese del mondo, ci dà la possibilità di fare un'immersione, un bagno in tutta una serie di problemi che a volte forse qui in Italia neanche immaginiamo, ma anche è una fonte di grande speranza, perché vedere come in alcuni posti del mondo si reagisce e si trova un cammino cristiano di fronte a quelle che sembrano avversità insormontabili, ci dice che Dio cammina con il suo popolo. Questo è anche il tema della prossima giornata mondiale per i migranti e rifugiati, del migrante e del rifugiato del 2024, il messaggio di Papa Francesco. Penso, perché uno dei ricordi più vividi che ho, il racconto e la testimonianza della Chiesa del Ruanda nel cammino di pastorale della riconciliazione dopo il genocidio, a partire dal genocidio, e di come questa Chiesa può essere un esempio oggi nel mondo per tutti i cammini di riconciliazione di cui abbiamo bisogno. Per citare solo un esempio di quanta testimonianza c'è di nel respiro vasto della cattolicità. Accompagnare processi di resistenza, di lotta, di rinascita, di Vangelo che si diffonde nonostante tutto, credo che sia una delle esperienze per me più arricchenti e anche evangelizzatrice. E credo forse E forse proprio qui, in una città multiculturale come Trieste, ed è una città anche di transito, una città dove l'accoglienza è messa anche alla prova, accogliere storie e consapevolezze di chi viene da altrove forse è un arricchimento grande anche quando andiamo ad affrontare i temi come quello di questa sera rispetto a democrazia, partecipazione ed economia. Ma entrando più nel vivo del tema di questa sera, c'è un'idea di fondo che forse noi ci portiamo dentro anche implicitamente, che i paesi più ricchi e sviluppati dal punto di vista economico nel mondo di solito sono anche paesi democratici. Io vedo la presenza di Giovanni qui tra noi, che penso che sia uno dei baluardi e delle persone che più sa dire oggi, con le parole di oggi, quanto c'è da dire su democrazia e partecipazione, quindi non mi avventuro nell'entrare nei dettagli. Però da un punto di vista economico basta pensare agli studi anche di diversi premi Nobel, soprattutto da un punto di vista di sviluppo del pensiero, ma anche dello studio concreto dell'evoluzione e dello sviluppo economico, diritti individuali, collettivi e condivisi e sviluppo economico sono legati a forme democratiche di governo. Ma la grande storia che ci ha generati non è priva di ombre, e soprattutto oggi economia e democrazia presentano crepe sia in se stesse sia nel loro rapporto. È mancata solo la manutenzione ordinaria in un edificio ancora solido, oppure qualcosa di strutturale compromesso al punto da minare le fondamenta e quindi la sicurezza dell'edificio che abitiamo. Abbiamo di fronte alcuni ordini di problemi che certamente non possono essere affrontati questa sera, ma che vanno almeno evocati. Da una parte, oggi esistono paesi con economie che si sono sviluppate rapidamente, divenute tra le principali al mondo, che smentiscono, almeno in apparenza, la necessità della democrazia per lo sviluppo. Ma questo ci interroga su che cosa noi chiamiamo sviluppo. Dall'altra parte, le grandi democrazie si sono svuotate di partecipazione e di consenso. Sono spesso percepite dai cittadini come grandi burocrazie, in un distacco sempre più preoccupante dalle classi dirigenti, ritenute corrotte e inefficienti, e nell'avanzare di movimenti populisti che polarizzano e contrappongono nel disprezzo per i tradizionali vincoli democratici. Inoltre, nei paesi occidentali, la stima e la fiducia collettiva verso il sistema bancario e finanziario è crollata ed esso è percepito come un'invisibile presenza a cui la politica obbedisce, svuotando di senso la democrazia stessa. E il sud globale sembra, almeno culturalmente, aver dichiarato guerra all'Occidente, così rappresentato, in cui economia e democrazia sono espressione di colonialismo o neocolonialismo. Io sto rientrando da un viaggio in Burkina Faso, dove la situazione è molto preoccupante proprio per questo motivo, perché con i due colpi di Stato, il primo colpo di Stato che ha mandato via il presidente eletto, il secondo colpo di Stato che ha liberato da chi ha fatto il primo colpo di Stato, che vede oggi al governo un presidente militare di 35 anni che sta raccogliendo tantissimi consensi, l'aria che si respira lì è: noi dobbiamo sbarazzarci di chi ci ha tenuto in qualche modo sotto una campana. E quindi una reazione fortissima contro la Francia, contro l'Europa. Noi dobbiamo trovare la nostra autonomia, noi dobbiamo trovare il nostro modo, che però si sta traducendo in scelte, per esempio, di lasciare l'alleanza degli stati del Sahel, la volontà sempre più esplicita e immediata di un'alleanza tra Niger, Mali, Burkina, con Corea del Nord, Nicaragua, Russia, eccetera, eccetera, tutto in nome di un volersi liberare da un colonialismo, eccetera, eccetera. Una moneta, il voler cambiare la moneta ed avere una moneta propria, con, avete le notizie degli attentati e tutti i temi di insicurezza che... E come lì, io l'incontro che ho fatto in Burkina Faso, avrei dovuto farlo in Senegal, perché quel tipo di incontro ogni anno si svolge in Senegal, è stato ritenuto più sicuro farlo in Burkina Faso perché in Senegal ci sono le elezioni e anche lì sappiamo che si sta scatenando. E sono solo due esempi di un mondo in fermento, che però è in fermento in maniera molto, anche se vogliamo, violenta, e quindi questo desta tante preoccupazioni per tutti. Ma tornando al tema della democrazia, come si misura lo stato di salute di una democrazia? Papa Francesco, al terzo incontro dei partecipanti al terzo incontro mondiale dei movimenti popolari nel 2016, afferma: la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il popolo nella sua lotta quotidiana per la dignità, nella costruzione del suo destino. Forse c'è qualcosa che non abbiamo ancora maturato come popolo. L'esercizio della democrazia non si esaurisce nel solo momento elettorale, e proprio per questo forse nel momento elettorale assistiamo a un crescente disinteresse, così da avere una politica senza cittadini, i quali rinunciano persino al voto. Molte democrazie occidentali si sono atrofizzate soprattutto nel coinvolgimento popolare nei processi decisionali, e la comunità cristiana dovrebbe sapere questo molto bene, cioè la partecipazione è motore che tiene in movimento la società, che formula domande, bisogni, risposte, alleanza in modo sussidiario. Questo comporta, e lo leggiamo anche nei documenti in preparazione alla settimana sociale, che partecipazione non attiene solo al campo del fare, ma anche alla dimensione culturale, capacità di pensiero, di elaborare proposte. In questo senso, sebbene la sinodalità non rappresenti una procedura politica o l'equivalente della democrazia in ambito ecclesiale, il suo esercizio è una straordinaria palestra anche di cittadinanza attiva. Il cammino sinodale che la Chiesa ha intrapreso, sta intraprendendo, potrebbe essere un laboratorio anche per comprendere oggi, per ridare vigore, per ridare nuovo senso anche alla democrazia. E nella storia è già avvenuto che la Chiesa abbia messo in moto processi interni con ricadute pubbliche. Forse c'è una chiamata ad accogliere, forse siamo qui anche per questo. Sempre nel documento preparatorio per la settimana sociale leggiamo: la via cristiana verso la democrazia non percorre anzitutto la questione del potere e delle decisioni per la comunità, ma si ferma davanti a una domanda più radicale: cosa può fare di noi una comunità aperta e generativa? E forse, come popolazione qui a Trieste, in tutti gli altri posti d'Italia che si preparano alla settimana sociale, rispondere a questa domanda può porre le basi per un futuro diverso, per un impegno. Cosa può fare di noi una comunità aperta e generativa? Quando un paio di settimane fa abbiamo ricevuto in dicastero tutti i vescovi del Triveneto, in quella che si chiama la visita all'Imina, ogni 5 anni i vescovi vengono a Roma per essere ricevuti dal Santo Padre, ma anche per fare incontri con i diversi dicasteri della Curia Romana. E di solito questi incontri sono incontri di dialogo in cui i vescovi in qualche modo condividono il loro cammino rispetto ai temi che sono propri di ogni dicastero, quindi per noi sviluppo umano integrale, e si cerca di capire insieme se c'è qualcosa in cui anche noi come dicastero possiamo accompagnare. E dalla visita di un paio di settimane fa di tutti i vescovi del Triveneto emerge forte una preoccupazione per la frammentazione sociale e un individualismo crescente, parole loro, che lasciano poco spazio per pensare insieme il futuro e costruire il bene comune. Eppure, dicevano gli stessi vescovi, il volontariato a Trieste esiste. Stupisce. Come farne una cultura collettiva? Potremmo continuare con altre domande, ma venendo al rapporto tra economia e democrazia, quando noi oggi, io credo che abbiamo ancora normalmente delle immagini che noi associamo quando parliamo di economia e di mercato. Sono state citate espressioni: economia o è civile o non è economia, un'economia per il bene comune, un'economia che dall'etimologia del termine prendersi cura della nostra casa comune e così via. Però normalmente quando noi pensiamo all'economia, quando pensiamo al mercato, pensiamo al luogo dell'efficienza, dove non c'è, non può esserci spazio per relazioni personali, per la fraternità. In alcuni ambiti della nostra vita possiamo essere generosi, fidarci degli altri, ci sono altri ambiti come il regno dell'affari e dell'economia dove vale la legge della ricerca del vantaggio per sé, dove bisogna essere autointeressati, dove è necessario guardarsi bene le spalle per non essere imbrogliati. E forse tanto star male contemporaneo viene da questa sorta di schizofrenia. E sappiamo che per i giovani, soprattutto i giovanissimi, c'è anche forse una sorta di rifiuto verso tutto questo. Sempre più si sente dire che quando ci sono colloqui di lavoro con i giovani sono molto più esigenti rispetto al passato sulle condizioni per poter avere una vita buona anche in un luogo di lavoro e non separare le sfere. E credo che questo sia un segno da apprezzare. E la ricerca del vantaggio per sé, il mito dell'efficienza, la massimizzazione hanno portato ad una teoria e ad una prassi economica che ha come conseguenze il mancato rispetto delle persone, ma anche del pianeta, e ne stiamo vedendo oggi le conseguenze. E purtroppo c'è un tema su cui sarebbe bene interrogarsi anche andando verso la settimana sociale, è che dobbiamo constatare nelle teorie, nei modelli economici, che poi si traducono anche nella prassi economica quotidiana, l'assenza della categoria del limite. E questo è uno dei temi molto importanti, perché partendo anche dall'inizio, io non so se è cambiato il modo di insegnare microeconomia, ma fino a qualche anno fa che la insegnavo, quando si comincia a studiare la teoria delle scelte, di come fa le scelte un consumatore o un produttore, tutto viene basato su delle costruzioni matematiche che danno luogo alle cosiddette, non voglio essere tecnica, curve di indifferenza per scegliere i beni. Per costruire queste curve di indifferenza si utilizzano delle ipotesi, alcune ipotesi sono molto lineari, ipotesi che sono punti di partenza, non si dimostrano, si parte da lì e basta. Per cui c'è il principio di transitività: se il bene A è preferito al bene B e se il bene B è preferito al bene C, segue che il bene A è preferito a C, e così via. Ma tra queste ipotesi tecniche su cui non si dispute c'è un principio, che è il principio di non sazietà. Questo principio dice che avere di più è sempre meglio, cioè a parità di altre condizioni tra due panieri di beni, il paniere che ha più beni è preferito a quello che ne ha meno, sempre. Quindi avere due paia di scarpe è preferito ad averne uno solo, averne cinque è preferito ad averne quattro, e così via all'infinito. Senza questo principio, tutta la costruzione che viene dopo, che porta a tutte le scelte, eccetera, non sta in piedi. E lo cito perché se io avessi continuato a studiare, il mio ambito di ricerca sarebbe stato: ma come può cambiare questa teoria, pensando che forse invece non sempre avere di più è meglio e che c'è un limite oltre il quale avere di più ci fa star peggio e non meglio. E quindi il tema del limite, la vita ci insegna che il limite forse rappresenta non solo una necessità, ma forse un'opportunità, perché nella vita ci si sappia anche accontentare. Ma un'altra assenza del limite in economia, per esempio, andando sempre alle radici di quello che si studia quando si studia economia, un tempo, nei primi modelli economici, quando si parlava di fattori produttivi, cioè quello che si mette insieme per poter avere poi un prodotto finale, c'era il capitale, il lavoro e la terra. E poi a un certo punto la terra sparisce. Oggi i modelli sono capitale e lavoro. Sempre nei primi corsi di economia, i fattori produttivi, come se la terra è un dato di fatto, non è un fattore scarso, non lo prendiamo in considerazione. E non è così banale, però adesso sto semplificando. Quindi nel tempo sono rimasti capitale e lavoro, la terra è scomparsa, fattore dimenticato. Eppure, come ci ricorda la Laudato Si, se non vediamo la terra tendiamo inevitabilmente a oltraggiarla e a distruggerla. E qui nasce un qualcosa che magari potrebbe essere approfondito andando verso la settimana sociale, sempre rimanendo su questa linea. l'economia per formulare i suoi modelli, la teoria economica, si è riferita molto alle leggi della fisica. I modelli matematici sono stati presi da questo mondo, ma anche dal regno animale. Ci sono tanti modelli evolutivi, quando si va a parlare di scelte, di come si evolvono le scelte, che sono basate su teorie che hanno preso ad esempio il mondo animale, non è mai stato preso ad esempio il regno vegetale. Eppure il regno vegetale copre il 99,9% della biomassa terrestre. Al regno animale rimane solo l'1%. Questo vuol dire che le piante hanno avuto un modello di evoluzione, un adattamento che hanno saputo evolversi, adattarsi così bene da popolare quasi tutto il pianeta. E chi studia la vita delle piante, chi studia i modelli, cito Stefano Mancuso come uno degli studiosi che ha tentato di comprendere cosa il modello vegetale, guardare alle piante, potrebbe dire anche all'economia e all'organizzazione, e sarebbero tantissimi gli spunti, ma sicuramente conoscenza diffusa, intelligenza collettiva, cooperazione. Tanti esperimenti nel regno vegetale dimostrano come nei sottoboschi, tra piante diverse, ci sia una grandissima cooperazione, ed è questo quello che riesce poi a far vivere. Le piante hanno saputo adattarsi senza potersi muovere, perché di fronte ai pericoli gli animali, gli uomini scappano, le piante non possono muoversi, hanno dovuto sviluppare delle forme anche di resistenza che forse potrebbero essere uno spunto per modelli diversi di economia, di maggiore collaborazione e partecipazione, ed è tutto un mondo da scoprire. Però se tradizionalmente, come vi dicevo, la categoria del limite, l'aver dimenticato la Terra, l'aver preso a modello la fisica o altro, ha portato l'economia in qualche modo a non rispettare la Terra e ad assumere ritmi e velocità che forse poco hanno a che fare con sistemi di partecipazione, nello stesso tempo abbiamo visto anche evolversi e svilupparsi modelli differenti, ma anche forme di economia, e l'Italia su questo penso che sia uno dei paesi al mondo, e lo posso dire anche adesso dal punto di osservazione che ho, che ha saputo sviluppare una maggiore varietà di forme anche di impresa, le cooperative, la mutualità, tutta quella che è una tradizione di del nostro territorio, che ha dato vita ad una biodiversità economica importantissima. Tutto questo, a mio parere, rappresenta una ricchezza che va valorizzata e forse va ripresa in mano per poter capire quali possibilità ci sono anche di un futuro diverso. A livello di teoria c'è un economista che possiamo ben iscrivere anche al registro degli economisti civili contemporanei, che è Kate Raworth, non so se l'avete mai sentita nominare, che ha scritto un testo che sta diventando quasi un testo didattico, L'economia della ciambella. E lei parla in economia della rivoluzione che può avere una matita, un disegno. Dice: se vogliamo cambiare l'economia, forse non dobbiamo andare tanto a cambiare le forme più complicate, ma basta cambiare le immagini che noi abbiamo dell'economia. Lei dice, lei immagina gli obiettivi di lungo termine dell'umanità come il disegno di una ciambella, Donut, il suo libro è Donut Economic. La ciambella ha una parte edibile che stilisticamente, cioè, è un doppio cerchio, un cerchio concentrico. Provate a pensare proprio all'immagine di un donut, di una ciambella, due cerchi concentrici. E lei dice, dentro il cerchio interno, cioè nel buco della ciambella, si trovano le privazioni critiche per l'umanità, analfabetismo, fame, eccetera, mancanza di diritti. Cioè, se uno Stato, per alcune dimensioni, come alfabetizzazione, si trova dentro il buco della ciambella, vuol dire che ha meno di quello che serve per poter dare dignità a tutti. Ma oltre il secondo cerchio, invece, quindi fuori dalla ciambella, ci sono gli obiettivi non realizzabili, perché andrebbero a detrimento del paese, del pianeta, quindi il tetto ecologico, degrado ambientale, perdita di biodiversità. E allora lei dice, tutto il nostro obiettivo, ed ecco che rientriamo con il tema del limite, dovrebbe essere rimanere nella parte edibile della ciambella, tra i due cerchi, soddisfare i bisogni di tutti nei limiti del pianeta. Quanto diverso è questo modo di rappresentarci l'economia rispetto a quello a cui noi siamo abituati? Quando noi pensiamo a un grafico associato ad un sistema finanziario, associato all'economia, provate a pensare che immagine vi viene in mente. Normalmente è un grafico con gli assi cartesiani, dove se stiamo andando bene, stiamo andando verso destra e verso l'alto. Andiamo bene quando massimizziamo, quando si progredisce in quel modo. E tutto questo è così radicato nella cultura che ci modella nel modo di parlare, nel modo di pensare. E allora lei dice, forse dobbiamo cambiare le metafore da buono e verso l'alto a buono e in equilibrio. E tutto questo potrebbe farci cambiare modo di approccio alla realtà e all'economia. Ma la transizione verso questi nuovi modelli può avvenire solo se si innesta anche un passaggio di paradigmi, può avvenire solo se tutto questo si innesta su una reale democrazia economica, e cioè quella in cui tutti hanno diritto di contribuire direttamente o indirettamente alle scelte economiche, al pensare l'economia. Perché invece oggi purtroppo assistiamo, una per tutte, pensiamo al mondo bancario e ai modelli di regolamentazione, per esempio a livello europeo, assistiamo invece ad un ridursi delle forme. Non sono aggiornatissima in campo bancario, però l'evoluzione che ha la normativa europea è quella del modello unico, che per esempio per l'Italia significa andare a rendere la vita difficile a modelli, per esempio, di banche del territorio, di banche di comunità, che sono anche la nostra tradizione, quando invece in altri parti del mondo, per esempio negli Stati Uniti, è riconosciuta la dignità, il diritto, l'esistenza di diverse forme bancarie senza dover per forza tutti aderire ad un unico modello. E quindi in questo senso è importante, quando si parla di democrazia economica, si parla di un approccio in cui c'è la libertà anche di poter essere diversi, sapendo che la biodiversità, come in natura, anche nel modo di fare economia e impresa, può arricchirci tutti e può portarci verso una pluralità che fa fiorire e non sfiorire. E ma come per la democrazia, anche per l'economia, per dirsi democratica, per l'economia questo vuol dire coinvolgimento di tutti nei processi decisionali. Il processo di democratizzazione dell'economia si propone di riequilibrare poteri economici favorendo una maggiore partecipazione e inclusione. Come lo si può fare? L'economia civile, che parola del tema di questa sera, cerca di tradurre la convinzione che una buona società è frutto sia di un mercato che funziona, ma anche necessariamente di processi che attivano solidarietà da parte di tutti i soggetti. L'attenzione alla persona non è rimandata alla sfera privata o a qualche forma pubblica di filantropia che si limita a curare le disfunzioni del mercato, ma è componente intrinseca. La cittadinanza attiva in ambito economico, che presuppone cittadini consapevoli, informati e quindi per questo attivi, quindi la cittadinanza attiva diventa il motore per realizzare questi principi. Perché, come dicevamo prima, se le imprese e le banche sono governate da pochi, se i poteri si concentrano in poche mani, la democrazia economica e quindi anche quella politica è messa in crisi. E la democrazia economica, per poter funzionare, deve essere sostenuta su due fronti, quello della domanda e quello dell'offerta. Sul lato della domanda, oggi, penso sia un tema anche abbastanza conosciuto, si parla diffusamente del potere dei consumatori, del voto con il portafoglio. Leonardo Becchetti, che penso sarà coinvolto anche in questo cammino verso la settimana sociale, è un po' l'ideatore di questa espressione voto con il portafoglio, e cioè sono i consumatori con le loro decisioni di acquisti e investimenti che danno potere a imprese e banche e non viceversa. E quindi votare con il portafoglio significa: io decido di dar fiducia ad un'impresa perché so che questa impresa rispetta l'ambiente, produce in un certo modo, rispetta i lavoratori, e quindi con il mio acquisto faccio lavorare questa impresa, faccio funzionare questa impresa. È anche chiamato consumo critico, che richiede informazione, ma oggi le informazioni possono essere cercate in maniera molto facile, e richiede informazione, richiede volontà, desiderio di partecipare in ambito economico, così come quando si parla di partecipazione e di cittadinanza attiva a livello sociale e a livello politico. Nell'enciclica Laudato Si, Papa Francesco mette in luce questo punto e scrive nel numero 206: un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. E ciò accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti, e così diventano efficaci per modificare il comportamento di imprese, forzandole a considerare l'impatto ambientale e i modelli di produzione. È un fatto che quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori. E richiamando Papa Benedetto, scrive: acquistare è sempre un atto morale oltre che economico. E quindi tutto il potere che è nelle nostre mani, questo per esempio in campo finanziario oggi, per quanto riguarda i temi ambientali di rispetto del pianeta, investimenti fatti con alcuni criteri, se vogliamo oggi sono chiamati ESG, ma sta diventando un po' una moda, perché poi il tema opposto è questo, è che quando determinati movimenti diventano efficaci, per cui cittadini, risparmiatori, chi investe fa comprendere alle aziende che devono andare in una certa direzione, altrimenti io non voto con il portafoglio, non ti do i miei soldi, allora questo porta a volte le imprese, anche solo a motivo di marketing, a fare alcune scelte, e oggi forse in questo campo si sta verificando un po' questo, ma tutto ciò non deve distogliere dal o far rinunciare dal proposito del volere che le imprese vadano in una certa direzione. I primi, quando parliamo di economia civile, parliamo di un pensiero economico che addirittura risale a pensatori francescani dal Medioevo, la scuola francescana, che hanno teorizzato molto sul valore delle cose e sulle imprese. E nel pensiero francescano un imprenditore, un'impresa, un commerciante, doveva dar prova di non sottrarre ricchezza al bene comune con il fatto che operava come impresa. Ed era la comunità che doveva vigilare su questo, sul fatto che gli imprenditori non sottraessero ricchezza al bene comune. Oggi, se pensiamo ai livelli di disuguaglianza che sono in aumento e alla concentrazione di potere in poche, nelle mani di pochi e di poche grandi aziende, forse qualcosa non funziona anche in questo meccanismo collettivo di controllo. Noi magari ci sentiamo piccoli, diciamo ma cosa posso fare io? Però occasioni come questa, e pensiamo a occasioni in cui tutta l'Italia, tutti i cattolici in Italia si ritroveranno per poter discernere, pensare, prendere delle decisioni, fare delle scelte, forse un'influenza tutti insieme possiamo avercela. E qualche volta nella storia è capitato che momenti come quello, per esempio, di una settimana sociale abbiano posto le condizioni per un nuovo corso della storia. E allora credo che dobbiamo assolutamente non farci prendere dallo scoraggiamento per il fatto che i problemi sembrano così grandi che non si risolvono. Alcune proposte sono state fatte in questo senso, e poi vado in chiusura perché non voglio abusare del vostro tempo, anche nelle settimane sociali precedenti, penso a quella di Taranto ma anche di Cagliari. Uno dei temi perché si possa promuovere un'economia a servizio di tutti, perché ci sia democrazia economica e inclusione, pensare che i grandi stakeholders di un'impresa siano semplicemente gli azionisti o i proprietari, forse questo pensiero potrebbe essere ampliato e riconoscere che se l'impresa è uno strumento di bene comune perché crea valore per la comunità nel suo insieme, allora l'impresa è un po' di tutti: azionisti, dirigenti, lavoratori, membri della società civile. Le imprese e le banche, soprattutto le banche, sono, e il sistema finanziario, troppo importante per essere lasciato in mano a pochi. Nei consigli di amministrazione dovrebbero essere rappresentati anche lavoratori e società civili, eletti con meccanismi che portano a scegliere membri indipendenti e competenti, garanti del bene comune, che ogni grande impresa possa avere membri che portino la voce della comunità dentro l'impresa. Una proposta che era stata fatta nella settimana sociale precedente era anche quella di istituire comitati etici indipendenti che vigilino sulle scelte dei consigli di amministrazione, sull'operato delle organizzazioni, per garantire sì l'efficienza dei processi, ma un'impresa sappiamo che molto più dei profitti, e quindi tutta la comunità dovrebbe vigilare sul suo operato. Ogni democrazia funziona se c'è partecipazione, e la democrazia economica ha bisogno di persone che non considerino l'economia e la finanza una faccenda per soli tecnici. Alla buona economia, alla buona finanza, bisognerebbe educarsi fin da piccoli. Le imprese, le banche ci riguardano, e dei principi che le alimentano siamo tutti responsabili. E quindi forse occorrerebbe far ripartire, in questo tempo grande di crisi e di minacce alla sicurezza e alla pace, nuove iniziative popolari. La Chiesa lo ha saputo fare, dai francescani al movimento cooperativo, alle casse di risparmio, le banche etiche. Forse è il momento in cui si può cominciare a pensare a qualche iniziativa popolare. È il momento in cui c'è bisogno di coraggio, il coraggio di uno sguardo che sappia andare oltre e che sia impastato di volontà di fare. Se io da qui ho uno sguardo su questa sala, ci sono persone, uomini, donne, persone di tutte le età, e persone che mi sembra di aver visto molto attente, e se tutti insieme qui ci si accorda, è vero che questa serata non continua con un dibattito, non continua, però sicuramente un seme che poi verrà raccolto nelle altre serate, e so che ci sono tante iniziative per andare verso la settimana sociale. Io credo che abbiamo una responsabilità e che ognuno debba assumersela in prima persona. La buona economia, la buona finanza dipende anche da noi, anche se non sono un imprenditore, anche, vedo qui ci sono anche le mie consorelle, le suore, ciascuno di noi può fare qualcosa. Ci vorrebbero, qualcuno dice, mi diceva, ci vorrebbero suore, sacerdoti, frati nei consigli di amministrazione. Perché? Perché solo da un certo punto in avanti nella storia che abbiamo separato la sfera religiosa da quella civile in maniera così evidente. Ma chiunque si preoccupa del bene comune ha il diritto dovere di partecipare alla vita della città e quindi alla vita dell'economia, perché l'economia è un pezzo importante. E quindi vi faccio i miei migliori auguri perché questo cammino sia un cammino lastricato non di buoni propositi, ma di buone opere. E grazie per l'ascolto.
Grazie, suor Alessandra Smerilli, che è anche membro del Comitato Scientifico Economy of Francesco, come dimostrano anche le numerose citazioni.
Non ho parlato dei giovani, ma poi sarà, so che partecipano anche a questi incontri, anche alla preparazione, ma quanti giovani si stanno impegnando oggi per un'economia diversa, credo che sia un altro grande segno di speranza, e i giovani cercano un'alleanza con gli adulti. I giovani di Economy of Francesco continuano a chiedere, hanno bisogno di adulti significativi che siano accanto perché questi cambiamenti si facciano insieme, e quindi anche questo è un bel segno che ci lascia sperare.
E anche qui a Trieste Economy of Francesco presente la dottoressa Amy Arbenz Fregola, che rappresenta l'economia civile, i giovani, una giovane economista civile qui nella nostra città. Grazie per averci aiutato a scoprire un volto forse non molto conosciuto dell'economia, che forse qualche volta derubrichiamo a cosa per esperti, per tecnici, forse a qualcosa di schiacciante o che abbia dei meccanismi molto estranei a noi e molto estranei anche forse ai principi cristiani. Invece l'economia civile penso sia proprio una via per tradurre anche il Vangelo in principi che allarghino i modelli economici per farci diventare sempre più una comunità. Ci hai fatto scoprire che una comunità generativa, un principio economico a te caro è quello della we rationality, cioè quando è razionale fare delle scelte che siano vantaggiose per noi e non soltanto per me. È da qui che può cambiare la teoria economica e forse possono cambiare anche i comportamenti, percependoci come un noi solidale nella società. La buona economia comincia anche da noi, dalle piccole e grandi scelte, nella dialettica di domanda e offerta, con il nostro consumo, con il nostro voto, con il nostro consumo critico e con il nostro esercizio critico della piccola e grande economia, a cominciare da noi. Grazie, perché ci fa sentire partecipi di un'economia sicuramente più inclusiva dal volto umano, che non trascurra i profitti giusti, ma che anche non favorisce disuguaglianze di stipendi insostenibili nelle imprese, nelle cooperative, nei luoghi di lavoro. E questo penso sia anche un bel modo per tradurre il Vangelo, il nostro essere cristiani, in questo mondo con cui abbiamo a che fare ogni giorno, dalle scelte con cui gestiamo le nostre giornate alle scelte con cui facciamo le spese, i progetti, con cui progettiamo un po' la nostra vita. Sappiamo che sei accompagnata qui, di tu da chi?
Ci sono due persone che lavorano con me in dicastero, se vi volete alzare così vi presento. Martina, che è friulana, quindi è qui, e Flaminia. Siamo arrivate nel pomeriggio e abbiamo potuto, grazie alla bella accoglienza di Don Luis, visitare Trieste nelle sue bellezze, ma abbiamo visto anche un po' i luoghi di transito. Noi come Dicastero ci occupiamo anche e molto di migrazioni e soprattutto di accompagnare i percorsi per quello che la Chiesa può fare. E uno dei temi che ci sta a cuore, che se ci fosse il nostro prefetto qui, il Cardinal Cerny, Michael Cerny, ripeterebbe, è: al di là di tutto, quando una persona lascia un posto per arrivare in un altro e si muove attraverso tanti paesi, alla domanda quante chiese incontra, la risposta dovrebbe essere una, perché siamo un'unica chiesa che può essere di sostegno, di accompagnamento, di accoglienza, di carità. E quindi Flaminia e Martina sono qui anche come testimonianza di vicinanza del nostro dicastero e in questi percorsi. In particolare Flaminia è la referente per l'Europa, perché il nostro dicastero c'è una sezione di ascolto e dialogo per favorire la partecipazione, ci mettiamo in ascolto, e c'è un referente, un coordinatore regionale per ogni regione del mondo, Flaminia per l'Europa, in particolare Europa occidentale. Martina è nella sezione di ricerca e riflessione, perché dall'ascolto e dal dialogo tutto quello che raccogliamo cerchiamo di elaborarlo come poi proposta pastorale che possa ritornare a chi ci consegna le domande. E Martina è nella sezione ricerca e riflessione, in particolare si occupa di economia. Quindi avete visto un pezzo di un dicastero della Curia Romana nel suo modo di organizzarsi e di lavorare a servizio, perché questo è quello che ci chiede Papa Francesco, di essere a servizio.
E se qualcuno volesse sapere qualcosa di più di questo bellissimo mondo che ci dà speranza, Mi permetto solo di dare tre indicazioni di alcune tue pubblicazioni recenti, le più recenti. E, suora Alessandra Smerilli ha fatto diverse pubblicazioni, ne ricordo solo tre, le più recenti, e così se qualcuno desidera magari conoscere un po' di più l'economia civile può farlo. Donna economia, dalla crisi una nuova stagione di speranza, del 2020, poi assieme a Luigino Bruni, che assieme a Stefano Zamagni è un tuo grande maestro, e Alessandra Smerilli, Benedetta economia, Benedetto da Norcia e Francesco d'Assisi nella storia economica europea, di cui abbiamo avuto qualche assaggio sentendo i principi degli economi francescani. E poi di Alessandra Smerilli, Pillole di economia civile e del ben vivere del 2018. Ce ne sono tanti altri, ma adesso li lascio alla vostra ricerca. E prima di salutarci e di ringraziare la suora Alessandra e le altre persone che hanno reso possibile questo incontro, ci mettiamo in ascolto a conclusione di questa seconda cattedra di San Giusto 2024 dell'Agnus Dei dalla Missa Terzia di Hans Leo Hassler. Della Cappella Civica. Diretto dal maestro Roberto Brisotto, accompagnato all'organo dal maestro Riccardo Cossi, e un bel applauso ai soprani Cristina Frandolic, Clara Spetti, ai contralti Valentina Agostini, Isabella Murro, ai tenori Pietro Vinoni, David Zacchigna, ai bassi Giuliano Goruppi, Tiziano Wojtisek. Grazie a suora Alessandra Smerilli che ci ha aiutato a scoprire un'economia più inclusiva e anche più attenta a tutti i più vulnerabili e anche ai più fragili nella nostra società, con cui siamo in cammino verso una democrazia sempre migliore, una vita sempre migliore per tutti. Speriamo di averti ancora e presto di nuovo a Trieste. Sicuramente a luglio immagino che farai visita a questa nostra città dal 3 al 7 luglio per la settimana sociale dei cattolici in Italia. Ringraziamo il vicario generale Don Marino Trevisini che ha introdotto questa serata e che ci ha dato l'occasione e la possibilità di poter vivere in questa bellissima cattedrale questo appuntamento della cattedra di San Giusto. Non possiamo lasciare andare Suora Alessandra senza un piccolo regalo, con qualcosa che fa gustare i frutti dell'economia civile della nostra città di Trieste. Non solo, ma anche i frutti del lavoro di tanti amanuensi e di tanti stampatori, di tanti monaci religiosi che hanno compilato un breviario aquileiese e secondo la tradizione di Aquileia e della Chiesa di Trieste.
Grazie, bellissimo.
Ma anche qualcosa di gustoso delle nostre terre, frutto di un'economia molto civile, non solo l'economia della ciambella, ma anche di tante altre cose.
Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!